Un caro saluto a tutti sulle orme dell'Apostolo Paolo. Grazia e pace dal nostro Signore Gesù Cristo abbondino su di te, in questo particolare tempo la pace. La prima sfida che come cristiano vorrei cogliere è la sfida del tempo. Un bene prezioso che ci è stato regalato e improvvisamente ci ritroviamo tutti in famiglia e abbiamo più tempo sicuramente da trascorrere insieme, con tutto ciò che ne deriva. Mi sono chiesto, può esserci un nesso, un legame fra quanto accade a livello mondiale e il fatto che siamo costretti, tutti noi, a rimanere in famiglia? La mia può essere una fra le tante domande, forse la prima delle domande per qualcuno di noi, nella nostra meditazione, per capire cosa Dio voglia dirci in questo tempo, nella sua sovranità e nel portare avanti i suoi piani perfetti. Specifico non perché accade ciò, bensì cosa fare in questa situazione per la sua gloria. Il profeta Abacuc, per citarne uno, si pone questa domanda di fronte agli eventi che accadono in Giuda, e così molti altri nella storia biblica. Signore, cosa vuoi dirci in questo particolare momento? Sono cresciuto sperimentando l'aria di una società in crisi di valori. Anche oggi è così, mi chiedo. E certamente sarebbe giusto vedere di quali valori si parla. Ma sicuramente, se così fosse, allora una buona iniziativa sarebbe proprio nel cercare un risveglio di questi valori. E sia questo il tempo che stiamo vivendo? Chiedo al Signore e alla Chiesa di Cristo. E dove favorire un tale risveglio, se non sul terreno portante per un essere umano, la famiglia? Vi confesso che questo primo pensiero, fra quelli che sto meditando, mi mette parecchio in discussione. Ci aspetta forse come umanità un tempo di risveglio di valori? E noi, come cristiani, siamo chiamati a partecipare come luce nel mondo, oggi più che mai, a favore di questo risveglio di valori? E non dico solo verso gli altri e per gli altri, ma prima di tutto per noi stessi. Detto ciò, ho cercato di entrare nel terreno della famiglia con passi lenti e silenziosi e con poche capacità in materia, per condividere con voi stamattina un'esortazione per tutti, nello specifico inizio dalla coppia sposata, in matrimonio, secondo la volontà creazionale di Dio, uomo e donna. Vediamo un paio di storielle per iniziare. C'è un giovane militare innamorato di una giovane attrice e prima di decidere di sposare questa ragazza decide di fare un'investigazione privata sul suo conto. Quindi assume un investigatore privato e la seguì. E poi dopo qualche mese diede il resoconto al ragazzo, era rimasto anonimo. Il resoconto fu: ho seguito questa ragazza, l'ho osservata ed è una ragazza perfetta, un ottimo passato, un'ottima reputazione, delle amicizie pulite, c'è solo un nero. Di recente è stata vista in giro con un giovane militare con abitudini non buone, legate ad ambienti malavitosi. Ahimè. Il desiderio di questo giovane di controllare, quindi un desiderio di controllo, questa ragazza non ha dato un buon esito. E ancora, non so quanti conoscano la barzelletta dei mariti alle porte del paradiso. Immaginiamo che davanti al paradiso ci siano due porte con delle insegne. Sulla prima c'è scritto: qui c'è la fila di tutti gli uomini controllati dalle proprie mogli. Sulla seconda c'è scritto: qui si mettono tutti gli uomini non controllati dalle proprie mogli. Dunque, tutti gli uomini dell'umanità non sono lì, e la fila davanti alla porta degli uomini controllati dalle proprie mogli è lunga, lunga, si perde a vista d'occhio, mentre invece l'altra fila, quella degli uomini non controllati dalle proprie mogli, c'è un solo uomo, e ad un certo punto tutti lo guardano, lo osservano e gli chiedono: ma hai fatto caso che qui sei l'unico? Sei il solo? Come mai? E l'uomo rispose, non lo so, guardi, mia moglie mi ha detto di mettermi qui in fila. Ok, volevo introdurre con queste due storielle il concetto di controllo. A tutti quanti piace avere le situazioni o le persone sotto controllo, chi più chi meno. Come esseri umani siamo inclini a volere controllare. Lo sterzo dell'auto deve essere nelle nostre mani ben saldo e sicuro. Le ricette della nostra cucina devono avere un buon successo quando abbiamo ospiti. E quindi, venendo a noi, se ci pensiamo bene, passiamo la nostra vita costantemente alla ricerca di regole, principi, di chiavi. E quando li applichiamo ci daranno dei risultati, certi. Lo facciamo nella politica, si cerca il modello per la società giusta. Lo facciamo nella Chiesa, dove cerchiamo i segreti per essere una Chiesa biblica. Lo facciamo nella famiglia, dove cerchiamo i principi affinché i figli siano educati. Lo facciamo anche nella nostra vita personale e spesso viviamo, anche come credenti, governati dal se allora. Se faccio questo, allora starò bene. Se obbedisco, se leggo la Bibbia, se prego, se evangelizzo, se vado in chiesa, allora Dio mi benedice. E quindi sono felice. E anche se sarò infelice, sarò felice di essere infelice. E attenzione, lo facciamo anche nel matrimonio, nella nostra coppia. Questa voglia di controllo e di controllare il mondo intorno a noi trabocca anche nei nostri matrimoni. E così ci prepariamo a dovere per cercare di acquisire quei segreti per essere la coppia perfetta. E guardiamo anche agli altri per imitare o meno. Lavoriamo sulla nostra coppia, sulla comunicazione, le sane abitudini spirituali, l'impegno l'uno verso l'altro e nel servire Dio insieme, e così via. E tutte queste cose noi cerchiamo di farle, e sono cose buone, assolutamente. Ma dietro tutto questo c'è il fatto che noi facciamo queste cose per essere una coppia felice, per evitare i naufragi, per avere il meglio nella vita. E quindi cerchiamo le regole che ci diano il controllo della vita e quindi, in definitiva, la sicurezza di cui abbiamo bisogno. Perché essere sicuri di controllare le cose è qualcosa che ci dà sicurezza, miei cari. Come un buon sterzo in mano mi dà sicurezza. Ed ora la prima domanda che ho rivolto a me stesso. Quanto posto c'è per una sicurezza di questo tipo in un mondo come il nostro? Ora, indubbiamente, non mi fraintendete, ci sono delle regole che portano al successo e alla sicurezza. Dio ha allegato ai comandamenti delle promesse. Se voi mi obbedite, io vi benedirò. Se applicate le mie leggi, sarete sicuri nei loro confini. Ma la domanda che ho rivolto a me stesso per primo e che rivolgo a te, è sempre vero? Cosa possiamo fare quando non troviamo le regole? Cosa possiamo dire quando noi facciamo tutto ciò che è giusto? Abbiamo fatto del nostro meglio, ma le cose vanno comunque storte, come a Giobbe? Cosa dobbiamo dire quando anche il pregare insieme come coppia non sempre produce un accordo unanime e sereno su tutte le questioni? Cosa dobbiamo dire quando tutti i tentativi di tenere vivo anche un sano ed equilibrato romanticismo all'interno della coppia falliscono e il sentimento rimane lontano per lunghi giorni dal nostro rapporto? Spero nessuno me ne voglia se dico che il mio cuore è triste di fronte ai naufragi matrimoniali intorno a noi, anche di chi ha cercato di fare tutto al meglio. E mi chiedo allora, dove sono le regole? Quali sono le leggi? Dov'è il controllo e la prevedibilità? Quindi ti rifaccio la domanda. Esistono regole che ci permettono di vivere completamente sicuri e tranquilli in questo tipo di mondo? Forse le mie riflessioni portano colori un po' scuri. Magari per qualcuno c'è in vista un anniversario di matrimonio, ma dobbiamo accettarle perché queste tonalità fanno parte della tavolozza della vita. Ed è importante essere sinceri, prima di tutto con se stessi. Dunque, dove troviamo la risposta alle nostre domande? Dove c'è un controllo che ci dà sicurezza nella vita? E la spiegazione la troviamo ovviamente nella scrittura, nella Bibbia. E prima di dirvi il brano che vorrei leggere con voi, voglio dirvi un paio di cose. Il testo che stiamo per leggere è chiamato sapienziale. Ora, nella Bibbia troviamo due tipi di libri sapienziali, ossia di una certa sapienza, saggezza. C'è innanzitutto una sapienza pratica, come nel libro dei Proverbi. Se rileggiamo troviamo: se fate questo, allora sarà così. Se fate quest'altro, allora sarà così. Troviamo quindi una sapienza ottimista, una sapienza che mi trasmette l'idea di un universo ordinato, dove c'è una causa e c'è un effetto. Una sapienza che ci insegna che ricercare certe cose e praticarle porterà al successo e alla felicità, e non solo nel matrimonio. E poi troviamo un secondo tipo di sapienza che chiamiamo sapienza riflessiva. E quindi troviamo una sapienza pratica ed una riflessiva. E qui, su quella riflessiva, l'umore si fa più scuro. Questa è la sapienza tipica di Giobbe e dell'Ecclesiaste. È una sapienza che guarda dritto in faccia al caos che ci circonda e guarda ai paradossi e alla sofferenza nel mondo. Questa sapienza cammina vicino al precipizio della disperazione e poi lancia uno sguardo di speranza dall'altra parte. Miei cari, la speranza è una cosa buona, forse la più buona delle cose, la speranza in Cristo. Questa sapienza riflessiva, diversamente da quella pratica, non dà regole per vivere all'interno di questo mondo, ma porta ad affidarsi a Dio. Porta ad affidarti a Dio. Ed ecco qui accendo la prima luce importante che vorrei trasmettervi questa mattina. Affidarsi a Dio come nostro unico rifugio per una vita in cui a volte le spiegazioni non ci sono. Leggiamo quindi insieme Proverbi capitolo 30, un libro pratico e meraviglioso. E proprio verso la fine dei Proverbi troviamo un capitolo altamente riflessivo, scritto da un certo Agur. Il nome è già un programma perché significa raccolto. Ed è bello considerare che Agur ha osservato la vita e poi ha raccolto delle cose. E stamattina sono per noi per cercare di riflettere, e a questo capitolo vogliamo rivolgerci per ascoltare un brano di sapienza riflessiva che riguarda nello specifico il matrimonio, ma estendibile per tutti. E rifletteremo su tre aspetti che possono proiettarci verso quei valori e favorire quel risveglio di valori cari a Dio e propri del Vangelo, e che forse dobbiamo riscoprire proprio in questo tempo, come dicevo. E su questo brano rifletteremo insieme sull'ignoranza, sulla meraviglia e sulla novità. Leggiamo dunque Proverbi, capitolo 30, versetti da 2 a 4 e poi versetti 18 e 19. Certo, dice Agur, io sono il più ignorante di ogni altro e non ho l'intelligenza di un uomo. Non ho imparato la saggezza e non ho la conoscenza del santo. Chi è salito in cielo e ne è disceso? E poi versetti 18 e 19. Ci sono tre cose per me troppo meravigliose, anzi, quattro. E io non capisco. La traccia dell'aquila nell'aria, la traccia del serpente sulla roccia, la traccia della nave in mezzo al mare, la traccia dell'uomo nella giovane. Allora, miei cari, chi è l'uomo che ci sta per istruire questa mattina? Versetto 2. L'uomo che ci sta per istruire questa mattina si definisce il più ignorante di tutti. E si sente stupido e ottuso. E dice, io non ho l'intelligenza di un uomo. Si identifica più con l'intuizione di un animale. Dice, non ho imparato la saggezza. Sa che gli manca l'abilità di vivere in questo mondo. E dice, non ho la conoscenza del Santo. Non percepisce Dio. Non si sente abile di decifrare Dio e metterlo dentro una tabellina. Molte volte mi sento anche io così. Ora mi chiedo, come può un uomo come questo essere nostro insegnante questa mattina? Noi di solito, quando vogliamo insegnamento, a chi ci rivolgiamo? Ovvio, alle persone sapienti, intelligenti, che hanno imparato la saggezza e conoscono Dio. E ci rivolgiamo a loro perché hanno le risposte, hanno le regole, hanno le chiavi. Dimmi come devo fare, così posso controllare la mia vita. E quindi mi chiedo, perché Dio ha messo nella Bibbia un brano scritto da un uomo come Agur? La prima lezione che è per noi e che imparo è che l'ignoranza di Agur è un'ignoranza che porta ricchezza. Un'ignoranza che porta tanta, tanta ricchezza. Non è il risultato della sua indifferenza nel cercare Dio. Lui non è lì passivo che non fa niente. E quindi dire che lui è ignorante fa la differenza nel suo cammino di ricerca, di santificazione. Questa è la cosa più fondamentale che lui ha capito. Io sono ignorante. Io ignoro. Io ho bisogno di Dio. Il fatto che lui percepisca di avere poca intelligenza non è perché si ritiene un uomo superficiale. E questa è una cosa tanto profonda, paragonabile a volumi di teologia, perché Agur ha intuito quanto c'è da capire di Dio e dice, io non ho capito niente. Il fatto che dica, non ho la conoscenza del Santo, non vuol dire che non ha cercato Dio, ma vuol dire che lui ha trovato il Dio che dice, le mie vie non sono le vostre vie e i miei pensieri non sono i vostri pensieri. E Agur dice, io questo Dio non lo conosco, sfugge dalle mie scarpe. Vedete, l'ignoranza, noi giustamente insegniamo la conoscenza della verità di Dio, ma qui vediamo che l'ignoranza in questi termini può essere un potente carburante. C'è uno studente che andò ad un seminario di teologia da un noto professore per seguire il seminario su come interpretare la Bibbia. E con la penna in mano erano tutti pronti lì a ricevere le istruzioni e le regole da questo grande professore. Gli avrebbe insegnato i principi su come leggere la Bibbia. Il professore inizia, si alza e dice, prendete carta e penna e scrivete principi per leggere la Bibbia. Primo principio, regola numero 1, io ho torto. Gli studenti si fanno una grave risata e dicono, vabbè, sta scherzando, su, dacci il primo principio. Ma poi si devono ricredere quando lui ribadisce la cosa e dice, noi siamo blindati, siamo inclini al peccato. E pur avendo lo Spirito Santo abbiamo comunque delle lenti potenzialmente distorte nel leggere la Bibbia. Ora, questo non ci porti a pensare che non possiamo conoscere la verità di Dio rivelata nella Bibbia. Non è questo che sto dicendo. Bensì partiamo da questo presupposto che Agur ci indica. Noi di quello che ci dà da conoscere di Dio, anche dopo una vita di studio, possiamo dire di aver grattato la superficie. Cosa significa tutto ciò oggi per una coppia sposata? Dio ci invita, Dio vi invita a ballare con Lui, a seguire i Suoi passi nella danza della vita. Perché vedete, Dio come essere supremo va oltre le nostre categorie, va oltre i nostri schemi di teologia sistematica, pur rispettandoli, perché li ha inventati e li ha rivelati Lui. Dio non vuole essere per noi solo una serie di fatti e una serie di dottrine. Il nostro Dio non è un Dio addomesticato, ma un Dio imprevedibile. Un Dio che quando noi vogliamo metterlo dentro uno steccato, Lui la prima cosa che fa è rompere lo steccato e dice: io nei vostri steccati non ci sto. Non possiamo e non dobbiamo prevedere ogni mossa di Dio, ma possiamo riposare nelle sue mani e ballare con Lui e danzare con Lui. Pensiamo a quando diciamo devo fare un ballo, devo seguire un ballo, ma non conosciamo nessun passo di quel ballo. Con Dio è diverso, miei cari. Non mi serve conoscere tutti i passi del ballo. Devo solo seguire Lui. Miei cari, Dio ci invita a ballare con Lui. E se vogliamo che la porta della fiducia in Lui sia sempre più aperta, dobbiamo dire, malgrado tutta la nostra conoscenza, siamo ignoranti, in quanto, come dice Agur al versetto 4, noi non siamo saliti in cielo. Noi non sappiamo come si possa raccogliere il vento nel pugno. Noi non sappiamo queste cose. L'ignoranza è la chiave per conoscere Dio. L'ignoranza è un cammino per crescere nel nostro rapporto con Dio. Ignoranza e malleabilità, una potente combinazione. Secondo punto, dopo l'ignoranza troviamo una seconda cosa, qui nel versetto 18, ed è la parola meraviglia. Ci sono tre cose troppo meravigliose che non capisco, anzi quattro, dice Agur, le abbiamo lette prima. E possiamo subito vedere che quando noi scendiamo dai nostri piedistalli e ammettiamo di aver sempre bisogno di imparare per quel che riguarda la conoscenza di Dio, ci si apre un nuovo panorama. Di solito si sale per avere un panorama migliore, credo. Nella conoscenza di Dio è il contrario. Più scendi e più vedrai meglio. Più ammetti non so e più vedrai chiaramente. E qui Agur dice qualcosa di stupendo nella meraviglia. La parola meraviglia qui ha a che fare con cose al di là del nostro potere. Cose difficili da capire, ma intuiamo che sono straordinarie. Per esempio, questa parola viene usata quando il salmista parla della creazione. Meravigliose sono le tue opere. E ancora oggi tutta la scienza odierna non si spiega la meraviglia di ciò che ci circonda. Quando Sara rimane incinta a 90 anni, la scrittura dice è una cosa troppo meravigliosa e non arriviamo a capire. Giobbe dice con la sua forza Dio solleva il mare, con la sua intelligenza abbatte l'orgoglio. E ancora quando Dio dice colpirò l'Egitto con le 10 piaghe, parla delle sue meraviglie, dei suoi prodigi. Cose stupende che non possiamo arrivare a capire pienamente, e tantomeno imitare. Questo sta dicendo Agur. Ci sono cose che sono al di là di me, e non sorprende che uno dei libri della Bibbia che maggiormente usa questa parola è il libro di Giobbe. Un libro anche di sapienza riflessiva, dove Giobbe si vede che stava cercando di costruire delle categorie, delle regole che Dio doveva rispettare. E Giobbe dice: io sono giusto, mi comporto bene, ti amo, e quindi Dio mi deve benedire. Ecco la regola. Ma Dio dice: ok, io non ci sto nelle tue regole. E la vita di Giobbe va tutta in verso contrario. E in tutto il libro c'è questa tensione e questo dialogo fra Dio e Giobbe, dove lui continuamente chiede come mai gli vada tutto storto. E alla fine sappiamo cosa Dio dice a Giobbe. Giobbe, ascolta, zitto. Non hai capito, chiede Dio? E Giobbe risponde: sì, non ho capito. E Dio dice: bene, non capire. Allora Giobbe si mette la mano sulla bocca, perché Dio è sfuggito alle categorie di Giobbe. Dio ha reso il mondo di Giobbe insicuro, fragile, lo capovolge, gli toglie tutte le sicurezze e invita Giobbe a ballare con lui. Lo invita a danzare seguendo i suoi passi, anche se non li conosce tutti. Lo stesso invito che fa a noi oggi, forse più che mai, in questo tempo. Dio tuona con la sua voce in modo meraviglioso. Grandi cose egli fa che noi non comprendiamo appieno. Agur è sereno, miei cari, nel dichiarare che ci sono cose troppo meravigliose e non capisce fino in fondo. Allora, come ci sentiamo noi quando diciamo non capisco, non comprendo? Quali sono le nostre reazioni quando non capiamo? E le nostre scelte? Agur non capisce ed è molto sereno nel dirlo, prima di tutto a se stesso. Come affrontiamo nel matrimonio quando ci sono cose che non capiamo? Quando giustamente diciamo non capisco il mio coniuge e se non capisco non posso controllare, ecco il problema. Oppure quando un marito dice: ma chi le capisce le donne? La donna è un pianeta sconosciuto, ma la cosa si allarga a tutti noi, gli uni gli altri. Ci sforziamo di capirci gli uni gli altri, ma intanto, mentre cerchiamo di capirci, amiamoci, miei cari, amiamoci. Parlo a me, marito. Non pensiamo solo a portare nostra moglie in laboratorio per fare un'analisi profonda e per capire tutto di lei, ma ricordiamoci prima di tutto di amarla, anche se non capiamo. Miei cari, a volte siamo così presi dal cercare di capire l'uno o l'altro e ci dimentichiamo di amarci. Non mi sento chiamato a capire tutto dell'altra persona per poterlo amare. Quanta comprensione dobbiamo avere nel nostro coniuge, del nostro coniuge, per poterlo amare, per essere gentile, per essere paziente con il nostro coniuge? Comprendere può attendere. Amare no. Terzo e ultimo punto verso la conclusione. Dopo aver visto l'importanza di non capire tutto, ma sapere che il Dio meraviglioso c'è, vediamo l'ultima cosa al versetto 19, la novità. Perché vedete, Agur non solo ci dice che ci sono delle cose meravigliose che non capisce, ma ci dice anche quali sono. Perlomeno alcune. La traccia dell'aquila nell'aria, la traccia del serpente sulla roccia, la traccia della nave in mezzo al mare, la traccia dell'uomo nella giovane. I quattro esempi che troviamo qui derivano da ore e ore, da giorni di osservazione di Agur. Seduto sotto un albero, guardava l'aquila che andava e tornava. Poi a guardare un serpente che passava e ripassava sulla roccia. E poi seduto forse su un molo, a guardare le navi che passavano e ripassavano. E poi forse dalla sua esperienza matrimoniale, oppure dall'osservare i matrimoni degli altri, ha osservato uomini e donne nel loro comportamento. Cosa accomuna queste quattro cose fra di loro? C'è una parola che compare in tutti e quattro, la parola pace. Ciò che accomuna questi quattro esempi è che la via che percorrono è ogni volta nuova. Avete mai visto un'aquila su un binario? Un serpente su un filo? Una nave che cammina guidata da un raggio laser? Oppure un marito e una moglie che si comportano sempre nello stesso modo? C'è novità qui. Il viaggio ogni volta è fatto sempre in modo diverso. L'abitudine salta all'occhio perché non c'è. Tutto qui ci parla di novità e non c'è niente di regolare. In questi quattro esempi non c'è alcun legame con il passato. Ognuno di essi ci mostra di non voler avere alcun condizionamento con il passato. La nave non dice sono già passata di qua, ma è pronta a fare una nuova rotta. C'è novità anche perché non si possono fare previsioni con il futuro. Questi esseri passano ma non danno modo di sapere dove passeranno la volta dopo. Noi sappiamo se il serpente passerà di nuovo sulla stessa roccia e non abbiamo modo di saperlo, non lo sappiamo. C'è passaggio senza permanenza, azione senza incisione, storia senza memoria. E così a noi, anche dopo tanti anni di matrimonio, chi più chi meno, ci attende la novità. Non dimentichiamo la novità. Domani sarà diverso da oggi e diverso da ieri. Ogni giorno del matrimonio è come un volo dell'aquila nell'aria. Il volo di ogni giorno sarà guidato da nuove circostanze. A volte sarà anche difficile ricordare cosa si è fatto in alcune circostanze simili, ad esempio quando magari abbiamo avuto problemi economici. Ogni momento di vita sposata è come il passaggio del serpente sulla roccia. Ci sono alcune rocce su cui bisognerà passare molte volte per raggiungere determinati traguardi, e altre rocce no, ma attenzione, ogni volta affronterete la roccia in un modo diverso. Non paralizziamoci se le cose non sono sempre uguali. Non cerchiamo una sicurezza che non può sempre esserci, anche nel matrimonio, soprattutto nel matrimonio, in realtà nella nostra vita cristiana. La sicurezza sta nel sapere che Dio c'è ed è sovrano, anche se non tutto è sempre decifrabile. Ogni anno dei nostri matrimoni è come un viaggio della nave in mezzo al mare. Ed ogni anno è bello sapere e vivere la novità di rifare il viaggio su rotte diverse, nuove. È da folli cercare la nostra sicurezza nel tentativo di sapere tutto, per poter controllare tutto. Quindi lasciamo, miei cari, che non tutto sia di nostra comprensione e godiamoci la traversata, godiamoci il viaggio, sappiamo chi è al timone della nave. E avviandomi verso la conclusione, un piccolo esercizio di grammatica, proprio pensando nello specifico alla coppia. Parafrasando, possiamo dire che ognuno di noi che è sposato e coniugato ma in che tempo è coniugato? In che modo siamo coniugati? Qual è la coniugazione del verbo amare? La prima. Amare è prima coniugazione e questa è la nostra unica coniugazione che avremo tutta la vita. Qual è il modo del nostro amore? Va bene l'imperativo, ama. Va bene, e vi raccomando, l'infinito, amare senza fine, fino alla fine. Attenzione al condizionale, amerei se. Lasciamo perdere il condizionale. E qual è invece il tempo del nostro amore? Accettate che l'amore sarà al tempo imperfetto. Attenzione all'amore al passato remoto. Amai e ciò basta. Oppure, come ho amato ieri, oggi voglio amare allo stesso modo. Novità. Attenzione anche all'amore al tempo futuro. Amerò, ma inizio domani, e poi domani e dopodomani, e non inizio mai. Il tempo migliore per amare, miei cari, è il presente. Io amo ora, tu ami ora. Altri forse non ci amano, ma Dio ci ama. E poi c'è un tipo particolare di presente che mi piace un sacco, che è il presente continuo, nella buona e nella cattiva sorte. E voglio raccontarvi per finire la storia di due rane, e così concludo. Due rane che caddero in un grosso secchio di panna. Una di loro era di animo ottimista, come me. L'altra vedeva il lato scuro della vita. Diceva: morirò, gridò quest'ultima, e disse all'altra: morirai anche tu. E con questo grido chiuse gli occhi e disse addio. L'altra rana invece disse: non posso uscire dal secchio, è vero, ma posso decidere di non arrendermi. Nuoterò fino a che tutte le mie forze siano finite. E così, avendo almeno provato a salvarmi, morirò contenta. Coraggiosamente nuotò, nuotò e ancora nuotò, sempre più forte, sino a che i suoi sforzi cominciarono a dare frutto. E cominciarono a far montare la panna e alla fine si fermò saldamente appoggiata su un mucchio di burro e poté così saltare fuori dal secchio e salvarsi. Cosa ci insegna questa piccola storia? Anche quando non vedi la via di uscita, continua a nuotare. Presente, continuo, nella buona e nella cattiva sorte. Allora, miei cari, con Agur questa mattina abbiamo percorso la via dell'ignoranza, della meraviglia e della novità. Agur parte dall'ignoranza, si apre alla meraviglia e scopre la novità. Altri autori della Bibbia, attenzione, partono dall'ascolto, si aprono alla comprensione e scoprono la stabilità. E vediamo un equilibrio meraviglioso e che possa essere anche il nostro equilibrio in questo tempo. Agur dice: ci sono quattro cose per me troppo meravigliose. Non tutto capisco, ma so che Dio c'è e conosce tutte le tracce dell'aquila, del serpente e via dicendo. Qual è dunque la regola per il nostro matrimonio? State vicini a Dio. Non abbiamo timore di affidare un futuro sconosciuto, un tempo di insicurezze, ad un Dio conosciuto. Ma questo vale non solo per la coppia, ma per tutti coloro che sono stati trovati e amati da Dio. Vi abbraccio, vi invito a essere forti, e voglio salutarvi con le parole dello slogan che si sente in questo periodo, un po' modificato. Andrà tutto bene, sicuramente, perché sappiamo chi è il direttore dell'orchestra, sappiamo chi è il timoniere della nave, sappiamo in chi abbiamo creduto. Preghiamo. Signore, grazie perché tu sei un Dio che veramente ha il controllo di tutto. Voglio chiederti per ciascuno di noi, per tutti coloro che rimettono la loro vita nelle tue mani di dare forza, coraggio e sicurezza, che possa essere veramente un tempo di risveglio di valori, un tempo in cui prima di tutto rinsaldiamo il nostro rapporto con te, veniamo a cercare te, ci affidiamo a solo te. E ti prego nello specifico per i matrimoni, per tutte le coppie sposate, per le coppie che forse sono in difficoltà. Mettiamo ogni cosa nelle tue mani, Signore, perché sei un Dio che ha il controllo di tutto e sei sovrano. Amen.